Bentornati come sempre qui a Storia di Roma nel nuovo anno, quindi nuova stagione. Bentornati a tutti. Sigla! Prima di cominciare, come sempre, vi invito a seguire la pagina Instagram di questo progetto dal nome podcast Storia di Roma. Vi invito inoltre a supportarmi per potermi aiutare a proseguire questo podcast che senza un vostro aiuto potrebbe terminare date le numerose spese per la creazione degli episodi e per l'acquisto dei libri. Come darmi una mano? Andando su Patreon all'indirizzo www.patreon.com/storiadiroma oppure con donazioni spontanee su PayPal. L'indirizzo è matt10488@hotmail.it. Io vi ringrazio. Nel frattempo ringrazio i miei sostenitori che sono Paolo Fernandez, Marco Modugno, Francesco Darpino, Angelo Salustri, Armando Bossarelli, Carlo Benvissuto, Fabio Micarelli, Giuseppe Romano Amato, Mirko Rossetti, Francesco Campanella, Alberto Goldoni, Carmine Trovato, David Bertini, Matteo Schleicher, Davide Erjavec, Francesco Finotto, Nicola De Gasperi e gli ultimi arrivati che sono Maurizio Giovannetti, JP The First, Kent Mancini direttamente dagli Stati Uniti, Giacomo Bulgarelli, Edoardo Volpin, Andrea Parlato, Loris Trevisan o Trevisan, Davide Uttini, Stefano Marino e Claudio Gani. Grazie mille ragazzi. Dunque Cesare si trovava in un'isola che non conosceva, la Britannia, senza navi e grano a sufficienza e senza cavalleria. Le tribù britanniche avevano quindi pensato bene di adottare una strategia. È vero che persero la battaglia poco prima, ma i romani disponevano di pochi uomini, senza possibilità, per ora, di tornare, e se adesso avessero ostacolato il rifornimento di beni ai romani, di foraggio e quant'altro, e se avessero atteso che l'inverno arrivasse, sembra una citazione di Game of Thrones, i romani sarebbero stati costretti ad abbandonare la missione, ad ammettere la sconfitta e soprattutto i britanni speravano appunto che i romani stessi non rimettessero mai più piede nella loro isola. Dunque decisero di formare una lega antiromana e iniziarono ad arruolare uomini di nascosto e non appena Cesare ne venne a conoscenza capì che doveva muoversi più velocemente di loro. Ogni giorno infatti mandava uomini per cercare legname per la riparazione delle navi, ma soprattutto allo stesso tempo grano per prepararsi all'inverno e cercò di fare tutto ciò il più rapidamente possibile. Un giorno però, dopo l'ennesimo campo preso di mira dai romani per impossessarsi del grano, vi fu un agguato nemico. Cesare andò velocemente sul posto e ci fu uno scontro tra i suoi legionari ed i britanni, dove però ne uscì vittorioso. A questo punto i britanni tentarono il tutto e per tutto. Sfidarono i romani infatti fuori dal loro campo, dal loro accampamento, in un'altra battaglia e anche qui, nonostante i pochi uomini e quasi zero cavalleria, i romani vinsero ancora, per cui Cesare ordinò la consegna di ulteriori ostaggi, spiegando che sarebbe tornato sul continente dopo l'inverno, dato che il tempo non era favorevole e le navi non ancora del tutto riparate. Non appena però il legname necessario bastò per la riparazione di quest'ultime, Cesare approfittò di un tempo favorevole per il rientro in nave e salpò finalmente di notte, tornando in suolo gallico. I suoi uomini se l'erano cavata e non avrebbero passato l'inverno in Britannia circondati da nemici. Anche questa volta ebbe ragione Cesare e anche un bel po' di fortuna. Fortuna che però non ebbe quando, non appena rientrò nella terra dei Morini, la stessa da dove era partito, essi stessi si ribellarono e ne nacque una piccola battaglia, anche questa però vinta dai romani e dunque soffocata anche questa rivolta. Si diresse successivamente in direzione delle terre dei Belgi, dove scelse di montare gli accampamenti dei legionari per passare l'inverno. Un altro anno era passato in terra gallica. Nell'anno successivo Cesare aveva in mente solo una cosa: salpare ancora una volta in direzione della Britannia, ma questa volta con un sostanzioso esercito, e riuscire ad approdare nell'isola in totale sicurezza, per poter davvero visitare in lungo e largo questa terra in maniera molto più tranquilla e spensierata rispetto all'ultima volta. Fece preparare durante l'inverno le navi necessarie. Una flotta ingente, infatti erano circa 80-90 navi, truppe addirittura 5 legioni e 2000 cavalieri, e lasciò Tito Labieno in Gallia per assicurarsi sicurezza e rifornimenti per la missione e partì ancora una volta per una nuova invasione della Britannia, la sua seconda nel giro di poco più di un anno. Ma quali erano le tribù principali che abitavano il sud della Britannia? Allora, nella parte est troviamo i Cantiaci, o i Canti, che era una tribù che viveva nell'odierno Kent, quindi parliamo dell'Inghilterra sud-orientale, e la loro capitale era l'odierna Canterbury. Poi troviamo i Ceni, Catuvellauni, Regnensi, Trinovanti, al centro Atrebati, Belgi, Dobunni, Durotrigi, mentre nella parte sinistra i Dumnoni, senza contare le altre tribù presenti nell'isola, che erano davvero tante. Cesare dunque sbarca nuovamente in Britannia nel 54 a.C. e questa volta però non incontra nessuna resistenza a differenza dell'invasione dell'anno precedente. Era venuto infatti a conoscenza che i nemici, anziché aspettare i romani sulla costa, come già successo, si erano appostati sulle alture vicine. Questo perché probabilmente sapevano che fermare uno sbarco così grande, uno sbarco del genere, così numeroso, sarebbe stato praticamente impossibile, per cui optarono per attendere i romani nell'entroterra e cercare il più possibile di dare filo da torcere una volta sbarcati. Non appena sbarcati, i legionari ovviamente sistemarono il campo e Cesare mise alcuni dei suoi uomini a presidiare l'accampamento e ordinò ad altri di costruire le fortificazioni per poter poi partire con l'altra parte dell'esercito incontro ai britanni, che aspettavano proprio i romani per dare battaglia. Così ci fu un primo scontro dove ancora una volta i romani ottennero una facile vittoria. Cesare, dopo averli sbaragliati, decise di non rincorrere i nemici fuggiaschi, che avevano lasciato il campo di battaglia, perché non conosceva ancora bene l'isola e perché nel frattempo un'altra tempesta, l'ennesima tempesta, aveva distrutto molte navi romane che sostavano vicino la costa, per cui aveva anche altro a cui pensare. Una quarantina di navi infatti vennero distrutte e altre riportarono diversi danni. Così sarebbe potuta terminare la seconda spedizione in Britannia, con navi danneggiate e con i romani che dovevano trovare un modo per risistemarle al più presto possibile. Le soluzioni dunque erano due: o fermare per ora l'invasione e pensare alla riparazione delle imbarcazioni, o chiederne di nuove a Tito Labieno, che era rimasto sulla sponda opposta in Gallia con le sue legioni pronte a intervenire a qualsiasi ordine di Cesare. Anziché però aspettare le nuove navi dalla Gallia, Cesare scelse di chiedere uno sforzo ai suoi uomini. Dovevano fortificare il più possibile il loro campo e allo stesso tempo riparare le navi nel minor tempo possibile, perché il nemico era vicino e nel frattempo ingrandiva il suo esercito antiromano. I romani, che ormai spesso accadeva, in tempi record, ovvero in soli 10 giorni, ripararono la maggior parte delle navi e ne costruirono addirittura di nuove, e così Cesare ora poteva dedicarsi al suo nemico, che nel frattempo aveva radunato un grande esercito comandato da Cassivellauno, condottiero di cui Cesare non dice a quale tribù appartenesse, ma afferma che egli regnava nel territorio a nord del fiume Tamigi, quello che poi sarebbe stato occupato dal popolo dei Catuvellauni. Ma apriamo una parentesi su come Cesare ci racconta e ci dà le prime informazioni sulla Britannia. Scrive che ha una forma triangolare, che al centro la popolazione è di diversa origine, dato che nelle zone costiere vivevano ormai tribù che provenivano dai Belgi e che erano venuti lì con l'intenzione di fare bottino, e che poi, terminate le guerre, rimasero lì per coltivare le terre conquistate. Il clima più temperato che di quello in Gallia, meno rigido, case molto simili a quelle dei Galli, come pure la vegetazione che ha incontrato. Ci racconta che tutti i popoli si tingono con il guado. Ecco che i guerrieri dipinti della Britannia, facilmente riconoscibili dai disegni blu sulla pelle, facevano davvero paura. Disegni dei tatuaggi erano per lo più linee, cerchi, forme geometriche, che riflettevano animali astratti e forme della natura. Erano molto spaventosi alla vista, questi disegni avevano probabilmente un significato religioso, che univa i guerrieri ai propri dei, alla propria terra e alla propria tribù. Non sappiamo se la fonte del pigmento blu fosse la tintura di guado o un miscuglio di rame e ferro. Tuttavia il guado sembra essere il materiale più probabile, soprattutto considerate le sue proprietà antisettiche. Ma torniamo a noi e allo scontro con i Romani. Non fu affatto facile battere i Britanni, perché per la prima volta Cesare si trova di fronte nemici con molti carri, tra l'altro, che combattevano in maniera totalmente differente da tutti gli altri popoli finora incontrati. E questo preoccupò particolarmente sia lui sia i suoi legionari, ma vediamo perché. I Romani soffrivano particolarmente in situazioni di non disciplina militare del nemico. In parole povere, quando un esercito o comunque il nemico non attaccava in maniera ordinata, ma quasi del tutto casuale, i Romani non erano del tutto preparati, perché non abituati a vedere uomini che non avevano un'idea di tattica militare, o quantomeno un minimo. Il punto debole, lo sappiamo già, il punto debole principale della legione sicuramente era quando veniva attaccata non in campo aperto, ma ad esempio in strettoie o in territori dove non potevano schierarsi in normale formazione. L'esempio palese, l'esempio principale ci viene in mente nell'imboscata di Teutoburgo, che vedremo in futuro, ma tornando al passato potremmo ricordare gli attacchi dei Sanniti, che proprio per strade di montagne anguste attaccavano i legionari, che così, non essendo schierati, erano molto vulnerabili. Nel caso specifico dei Britanni, Cesare ci dice che attaccavano mai in formazione serrata, ma in piccoli gruppi e tra l'altro molto distanziati tra di loro, con gruppi di soldati alle spalle di riserva che entravano a sostituire i soldati stanchi o uccisi in questi gruppi piccoli, appunto. E questo modo strano di combattere disorientò i legionari. Dopo quasi 2 giorni di scontri, però, l'esercito romano ebbe comunque la meglio e le truppe comandate da Cassivellauno furono costrette a ritirarsi. Dopo la sconfitta, molte delle tribù riunite nell'ennesima lega antiromana, questa volta una lega britannica, scelsero di arrendersi e mandarono ambascerie e successivamente ostaggi a Cesare, che decise comunque di marciare verso la roccaforte di Cassivellauno per sconfiggere una volta per tutte. La roccaforte in questione era protetta naturalmente da selve, valli, fossati e quindi il condottiero romano iniziò i preparativi per un assedio. L'ultima speranza per il capo britannico era l'appoggio amico di alcune tribù rimaste fedeli a lui e per cui chiese loro di radunare più uomini possibili e di attaccare l'accampamento romano all'improvviso, così da coglierli di sorpresa e far terminare l'assedio. Accadde quanto Cassivellauno sperava, ma i Romani riuscirono a declinare l'attacco nemico grazie a una sortita, ormai una strategia che Cesare utilizzava spesso e che ne era ormai diventato un maestro. Per cui, sventata l'ultima speranza di vittoria nemica, o almeno di resistenza britannica, anche Cassivellauno dovette arrendersi ai Romani. Ebbe salva la vita e Cesare impose quale tributo ogni anno la Britannia avrebbe pagato ai Romani. Presi tutti i prigionieri e sistemate le cose, si diresse verso la costa dove lo aspettavano le navi pronte per tornare in Gallia. In conclusione, queste due invasioni, queste due operazioni militari non portarono a nessuna conquista territoriale, ma crearono una serie di clientele che portò la parte soprattutto meridionale dell'isola nella sfera di influenza economica e culturale di Roma. Furono comunque operazioni fondamentali, perché da qui appunto partirono rapporti commerciali e diplomatici che aprirono la strada alla successiva conquista romana della Britannia. Prima di salutarvi però volevo farvi un piccolo spoiler. Dopo l'invasione cesariana, fatta per come avete potuto capire più per un discorso di fama e prestigio personale che per altri motivi, la Britannia rimase un'isola di piuttosto disinteresse per Roma. Successivamente vedremo Caligola, che pensò di fare una spedizione ma si fermò ancora prima di iniziare, limitandosi a pianificare il tutto, a preparare una grande flotta, ma poi nel 40 d.C., dopo aver organizzato il tutto, si limitò ad accettare la resa di un principe britannico, ancor prima di invadere realmente l'isola. Contento di questo, tornò poi a Roma come trionfatore, ma che in realtà non era quasi nulla, se non solo una spesa sostanziosa da parte dello Stato per la preparazione della flotta. Flotta che però anni dopo tornò utile a suo zio Claudio, che per l'appunto utilizzò questa flotta appunto per la conquista della Britannia. Augusto invece tempo prima aveva pianificato delle invasioni, ma poi mai intraprese. Nel 43 d.C. l'imperatore Claudio trovò il pretesto appunto per invadere la Britannia e appena divenuto principe cercava legittimazione militare per il suo titolo di imperatore. Infatti si era sempre dedicato alle lettere, alla filosofia e alla politica. Claudio era un vero e proprio filologo, come vedremo in seguito. Le campagne romane in Britannia durarono diversi anni e necessitarono di diversi imperatori, ma ciò non tolse la possibilità a Claudio di fregiarsi, nonostante l'isola non fosse pacificata, del titolo di britannico, tanto da dare lo stesso nome al figlio poi ucciso da Nerone. Inizialmente sotto il principato di Claudio, il dominio romano era confinato a sud-est dell'isola, ossia all'Inghilterra centrale e meridionale. La conquista fu abbastanza rapida, ma molto più tempo chiese la pacificazione e l'organizzazione della provincia. Ultimo spoiler, la mattina dell'invasione si distinse anche Vespasiano, che sarebbe un giorno diventato imperatore. Ma questa è tutta un'altra storia e io mi sono dilungato parecchio, vi chiedo scusa. Io vi ringrazio per l'ascolto, se il podcast vi interessa o volete mandarmi domande, chiarimenti o suggerimenti, potete innanzitutto cliccare sulla campanellina che trovate di fianco al nome del podcast per essere sempre aggiornati sull'uscita di un nuovo episodio e potete scrivermi a storiadiroma.podcast@gmail.com. Io vi ringrazio come sempre e al prossimo episodio.
You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering, so you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected, and 24/7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.